Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. L'incendio all'autopostale nel Canton Friburgo. Al momento non ci sono indicazioni che sia terrorismo, precisa la polizia cantonale. A Berna un minuto di silenzio. Retromarcia sul nucleare dal Consiglio degli Stati. Primo sì alla revoca del divieto di costruzione di nuove centrali in Svizzera. La battaglia si sposta al nazionale. Nuovo record di viaggiatori nel 2025 per le ferrovie federali svizzere. Migliorata anche la puntualità dei treni. Nota dolente il traffico merci con un calo degli introiti. Prosegue la campagna militare di Stati Uniti e Israele sull'Iran. Il Pentagono aveva promesso un attacco mai visto, difficile però verificare visto il blocco satellitare. Su poi giù, adesso il prezzo del petrolio oscilla sui $90 al barile, ma può diventare un problema politico per il presidente Trump. Nel giornale parla un analista. Torniamo dunque sul tragico evento di ieri sera. Un autopostale ha preso fuoco, almeno 6 persone sono rimaste uccise, 5 sono rimaste ferite. La polizia al momento dichiara che nessun elemento indica che si sia trattato di un atto terroristico. Per il momento si predilige l'ipotesi di un atto volontario. Ci riassume i dettagli Laura Dick.
I video girati poco prima e durante l'intervento dei vigili del fuoco mostrano un potente incendio, il veicolo completamente in fiamme. Al momento si contano 6 persone decedute ritrovate all'interno dell'autopostale, 5 sono rimaste ferite. Diversi testimoni hanno indicato come autore dell'incendio un uomo che si è prima cosparso di benzina e poi si è dato fuoco. Versione ancora in fase di verifica, come ha detto questa mattina Martial Pugin, portavoce della polizia cantonale friburghese, ai colleghi di RTS. In questo momento l'atto volontario è la pista privilegiata, ha ribadito. L'ascolto dei testimoni è in corso. Per quanto riguarda la pista terroristica, invece, nessun elemento indicherebbe un atto di questo tipo, risponde. 3 dei feriti, aggiunge, sono stati subito ospedalizzati, 2 si trovano ancora ricoverati e in gravi condizioni. I lavori per l'identificazione delle persone decedute proseguono a ritmo sostenuto. Per la polizia sarà importante dare loro un nome in fretta, ma ciò potrebbe prendere giorni. L'evento ha sconvolto molte persone. Questa mattina si è espresso anche il direttore di autopostale, Stefan Regli. È una tragedia terribile, ha scritto nel suo comunicato. Siamo a stretto contatto con le autorità per chiarire quanto successo. Pensieri e parole di cordoglio sono state espresse anche alla sessione delle Camere federali a Berna, che si è aperta questa mattina con un minuto di silenzio.
C'est avec une très grande émotion que nous avons appris l'incendie d'un car postal à Chiètre.
Molto toccato da quanto successo nel suo cantone, il presidente del Consiglio nazionale, il friburghese Pierre-André Page, ha espresso vicinanza alle vittime e formulato l'auspicio che le circostanze di quanto accaduto siano chiarite rapidamente. Una conferenza stampa delle autorità friburghesi è prevista alle 14.
E noi vi aggiorneremo quando ci saranno ulteriori dettagli in seguito a questa conferenza stampa. I lavori delle Camere federali, il Consiglio degli Stati riapre la porta al nucleare in Svizzera. Stamattina infatti ha accettato di entrare in materia sul controprogetto indiretto all'iniziativa Stop al Blackout, che chiede di togliere il divieto alla costruzione delle nuove centrali nucleari. Il mondo non è più quello del 2017, ha sottolineato in aula il consigliere federale Albert Rösti. Sentiamo Paolo Alla Torre da Berna.
Un lungo dibattito incentrato sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. In Svizzera il fabbisogno cresce per vari motivi, come l'elettrificazione della mobilità, l'uso dell'intelligenza artificiale.
Eine Strommangellage ist unbestreitbar.
La carenza di energia è innegabilmente il maggior rischio alla sicurezza del nostro paese, ha sottolineato Thierry Burkhardt, PLR e relatore della Commissione dell'Ambiente che si è occupata dell'iniziativa. Per adempiere al mandato di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento del nostro paese, il principio della speranza non è sufficiente, ha precisato Daniel Fessler del Centro, in riferimento agli obiettivi mancati dalla strategia energetica 2050, in particolare sulle rinnovabili.
Fakt ist, dass jede Anlage bekämpft wird.
ogni struttura viene combattuta, gli ha fatto eco Beat Rieder del centro. Contrario il fronte rosso-verde. I tempi per una nuova centrale sono lunghi, i costi sono alti e ci sono dei rischi.
On ancre notre dépendance à l'étranger.
Stiamo rafforzando la nostra dipendenza dall'estero, ha sostenuto la socialista Mathilde Crevoisier. Russia, Uzbekistan e Kazakistan rimangono i principali produttori di uranio e così facendo è impossibile sostenere che stiamo aumentando la nostra indipendenza e autosufficienza energetica.
Seit 60 Jahren gibt es keine Lösung.
Da 60 anni, ha aggiunto la verde Maya Graf, non esiste una soluzione per lo smaltimento sicuro dei rifiuti radioattivi delle centrali nucleari, nemmeno nell'altamente industrializzata e innovativa Svizzera. Questa iniziativa e la sua controproposta sono del tutto inaccettabili, inviano un segnale estremamente dannoso e ritardano la transizione energetica, ha sottolineato la verde liberale Tiana Moser. Nel suo insolitamente lungo intervento, il consigliere federale Albert Rösti ha però sottolineato più e più volte che il mondo non è più quello del 2017, quando il popolo disse chiaramente no al nucleare, una conseguenza, ricordiamo, della catastrofe di Fukushima. Il mondo non è più quello del 2017, è cambiato radicalmente. La sicurezza dell'approvvigionamento elettrico è uno degli elementi più cruciali ed è per questo che questo dibattito che avete condotto in modo così coinvolgente è necessario, a prescindere dall'esito. È essenziale, solo allora sapremo in che direzione andremo. E il Consiglio degli Stati ha seguito la direzione del governo e ha deciso, con 26 voti contro 12, di aprire nuovamente la porta al nucleare. Il dossier passa al nazionale.
E sempre a Berna oggi le ferrovie federali hanno stilato un bilancio per l'anno 2025, anno fortunatamente senza incidenti di rilievo, segnato da un aumento dei passeggeri e da un miglioramento della puntualità, nota dolente che non riguarda però solo la Svizzera, il traffico merci. Sentiamo Alessio Vranelli.
Ultima conferenza stampa da presidente del consiglio di amministrazione delle FFS per Monica Ribar, che dopo 10 anni lascia l'azienda e la lascia con cifre positive. Quelle dei passeggeri, ad esempio, cresciuti ancora lo scorso anno al numero primato di 1.430.000, e aumento dei passeggeri che ha spinto all'insolutile, che ha sfiorato il 500 miliardi di franchi, 496 milioni per essere precisi, contro i 275 dell'anno precedente.
Wenn wir aber jetzt auf das Jahr 25 zurückschauen.
Sì, guardo all'anno appena concluso e posso dire che per le FFS è stato un anno molto buono, sono state le parole di Monica Ribar. Un 2025 che, nonostante l'aumento dei passeggeri e gli oltre 20.000 cantieri, ha visto l'azienda migliorare ancora la propria puntualità, raggiungendo il 94,1%.
Mit über 94% der Züge innerhalb 2 Minuten 59 genau.
È il livello che volevamo raggiungere, ha spiegato il CEO di FFS, Vincent Ducrot. Dietro c'è stato un lavoro enorme da parte di tutti i collaboratori e a questo ha contribuito anche il nuovo piano orario nella Svizzera occidentale. Ferrovie federali che hanno dovuto far fronte a costi di esercizio e di manutenzione più elevati, così come a maggiori costi per l'energia, mentre è stato nuovamente solido il risultato di FFS Immobili.
Etwas schwieriger das Bild im Güterverkehr, da setzt sich der Trend der rückläufigen.
Nota dolente qui a spiegarlo il responsabile delle finanze Franz Steiger, il traffico merci. Non una particolarità elvetica, ma una tendenza al ribasso che si registra a livello continentale, dove le industrie più legate al traffico su rotaia, come quella siderurgica, sono in difficoltà.
Il gruppo Raiffeisen ha registrato un calo dell'utile netto di quasi il 10% a poco più di 1 miliardo di franchi nel 2025, lo ha fatto sapere stamane la stessa banca, che lo scorso anno ha comunque visto crescere la cifra d'affari. Il calo nei ricavi deriva soprattutto dalle operazioni sugli interessi ed è un risultato influenzato, sottolinea sempre la banca, soprattutto dalla decisione della Banca Nazionale Svizzera, la BNS, di diminuire i tassi di riferimento. Siamo alla pagina estera con il conflitto in Medio Oriente. Di stamattina la notizia che la nuova guida suprema dell'Iran, Mostaba Khamenei, sarebbe stata ferita negli attacchi israelo-statunitensi il primo giorno di guerra. Secondo fonti vicine al governo sarebbe salvo, nonostante le ferite, mancano però conferme e dettagli, ancora tutto poco chiaro. Intanto prosegue la campagna militare sull'Iran, appunto, da parte di Stati Uniti e Israele. Nelle ultime 24 ore si sono registrati nuovi attacchi. Pete Hegseth, segretario alla difesa degli Stati Uniti, aveva detto detto che sarebbe stata la giornata di più intensi bombardamenti contro l'Iran. Difficile verificare però, vista in particolare la decisione di restringere l'accesso alle immagini satellitari, decisione degli Stati Uniti. È possibile comunque fare un bilancio di questi ultimi attacchi, di queste ultime operazioni? Sofia Pelosi lo ha chiesto a Nicola Pedde, direttore dell'Istituto di Studi Globali all'ISPI.
È stato sicuramente un attacco intenso, il punto però è l'analisi degli obiettivi. Gli Stati Uniti continuano a colpire la struttura militare convenzionale dell'Iran, gli impianti della produzione per i combustibili e per i missili, e cercano di ridurre la capacità di lancio nella regione, ma colpiscono obiettivi anche sul piano convenzionale delle forze armate iraniane, che non sono gli asset prioritari oggi per l'Iran per condurre la propria strategia. La strategia iraniana è quella non di vincere militarmente, ma di mantenere elevata la pressione sul piano economico e politico, sul livello globale.
Ma quindi quali sono gli asset prioritari da colpire?
Il vero asset nelle mani degli iraniani è quello della capacità missilistica sul piano balistico, quella dei droni, e quella di gestire tutti quegli armamenti come i barchini veloci, i droni marini, che possono invece rappresentare una minaccia molto più concreta, ma che diventano obiettivi molto più difficili poi da colpire sul piano delle operazioni militari convenzionali.
Noi adesso discutiamo sulla base delle notizie che ci arrivano, ma ricordiamo che c'è un blocco satellitare sulle immagini sopra l'Iran, quindi quanto è difficile avere delle informazioni accurate?
La parte informativa sull'andamento del conflitto credo sia quella più complessa. Diciamo che gli unici elementi che possiamo valutare sono quelli relativi agli effetti sulla regione, e quindi valutare quello che è il termine quantitativo del ratio dei lanci dei missili balistici e dei droni, e quelli che sono gli effetti sul piano economico globale e sul piano politico. Molto più difficile risulta essere l'analisi della effettiva degradazione della capacità militare interna, quindi della capacità di gestire la sicurezza all'interno del paese, che è quella che poi di fatto previene la possibilità per Israele e Stati Uniti di generare le reali condizioni per una protesta popolare, una sommossa che possa sovvertire le autorità della Repubblica Islamica, e dall'altra parte valutare con precisione quella che è la effettiva degradazione del potenziale militare.
L'analisi di Nicola Pedde. La guerra in Medio Oriente sta avendo, lo sappiamo, un impatto significativo sul mercato energetico, con il prezzo del petrolio che ha superato qualche giorno fa la soglia dei $100 al barile, per poi scendere e risalire leggermente stamane, era attorno ai $90. Lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso da giorni al passaggio delle petroliere, con l'Iran che lancia droni contro le infrastrutture petrolifere dei paesi del Golfo, e che minaccia di colpire le navi che proveranno a forzare il blocco. Il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti, ha discusso di questa situazione con Edward Fishman, direttore del Centro di Studi Geoeconomici presso il Council on Foreign Relations di New York. Sentiamo.
Edward Fishman, in questi primi giorni di guerra il prezzo del petrolio ha toccato i $105 al barile, il livello più alto dal 2022, l'anno dell'invasione russa in Ucraina. Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime settimane?
I think there's significant risk that oil prices go back up.
Ritengo che ci sia un rischio significativo che i prezzi del petrolio tornino a salire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Prima dell'attacco all'Iran, i mercati del petrolio erano diventati compiacenti, perché le ultime volte che l'amministrazione Trump ha usato la forza militare contro i siti nucleari iraniani l'anno scorso e per catturare Nicolas Maduro in Venezuela quest'anno, non c'è stato alcun impatto misurabile sul prezzo del petrolio. Questo si spiega in primo luogo con il fatto che in entrambe le circostanze non si è verificata un'interruzione delle forniture di petrolio, ma adesso siamo di fronte a una situazione nuova. Il corpo delle guardie della rivoluzione minaccia di usare la forza contro le navi che proveranno ad attraversare lo stretto di Hormuz, ed è una minaccia che gli iraniani potranno continuare a usare, poiché tutto ciò che serve per affondare una petroliera è un drone o una mina antinave. La leadership iraniana ritiene di affrontare una minaccia esistenziale, pertanto usa l'unica leva di cui dispone, il mercato dell'energia.
Appunto, gli iraniani, pur sopraffatti militarmente, hanno scoperto di avere una leva strategica eccezionalmente efficace: la capacità di bloccare lo stretto di Hormuz. Lei pensa che continueranno a farlo?
Gli iraniani possono decidere quanto mantenere questa threat.
Gli iraniani possono decidere per quanto tempo mantenere questa strategia. Voglio dire, anche se Trump domani annunciasse la fine delle operazioni militari in Iran, toccherebbe agli iraniani decidere se continuare a minacciare la navigazione nello stretto. Anzi, se Trump dovesse ritirarsi proprio adesso, manderebbe un segnale molto forte all'Iran, e cioè che la leva dei mercati energetici funziona. E cosa accadrebbe se poi gli iraniani alzassero il tiro, per esempio, chiedendo la chiusura delle basi americane nella regione del Golfo? Non credo che il Pentagono abbia una risposta a questa minaccia, poiché con la capacità dell'Iran di produrre droni a basso costo e in grandi quantità, non c'è molto che possa essere fatto per proteggere il passaggio delle navi. Nessuno, né gli analisti dei mercati energetici né i militari, pensavano che l'Iran sarebbe arrivato al punto di chiudere lo stretto di Hormuz e interrompere il transito delle petroliere. Questo è un fatto senza precedenti.
Edward Fishman negli Stati Uniti: il prezzo del gallone di benzina è aumentato in pochi giorni del 17-19%, raggiungendo in media i $3.45 al gallone. Può davvero diventare questo un problema politico per Donald Trump?
Oh, sure. I mean, the big political concern in the United States.
Senza dubbio, poiché il tema politicamente dominante negli Stati Uniti è quello della affordability, del costo della vita. Nel 2024 Trump ha vinto le elezioni con la promessa di abbassare il prezzo dei beni di consumo, ma adesso lo scenario più plausibile è un costo dell'energia più elevato, almeno per i prossimi 6-12 mesi. Anche se il prezzo del barile dovesse situarsi attorno a $70-80, sarebbe comunque un aumento significativo rispetto alle previsioni, che erano attorno ai $50 al barile per il resto dell'anno. Un costo maggiorato dell'energia avrà certamente un impatto sull'inflazione e quindi anche sulla politica monetaria della Federal Reserve, visto che diventerà più difficile abbassare i tassi come vuole Trump. Quindi sì, ci saranno ripercussioni economiche per la guerra qui negli Stati Uniti, ma anche ricadute politiche per Donald Trump.
Economic consequences for the United States and political consequences for Trump.
E queste erano le considerazioni di Edward Fishman del Council on Foreign Relations di New York. È una crescita che sembra non voler finire mai, quella del gruppo industriale tedesco della Rheinmetall, il principale costruttore di munizioni e armamenti tedesco. È fra i principali beneficiari della corsa al riarmo dei paesi del Patto Atlantico e degli investimenti miliardari del governo di Berlino a favore dell'esercito federale. Questa mattina l'azienda, che è presente, ricordiamo, anche in Svizzera, ha presentato il suo bilancio 2025. Allora sentiamo da Berlino Walter Rau.
La gamma di prodotti è molto ampia e spazia dall'artiglieria ai carri armati, le munizioni, le navi da guerra e presto anche la comunicazione satellitare. La Rheinmetall, la principale industria tedesca nel campo degli armamenti, profitta degli attuali conflitti globali e del nuovo clima di instabilità che governa il mondo. Nel 2025 l'azienda di Düsseldorf è così riuscita ad aumentare il suo fatturato del 29%, portandolo a quota 9,9 miliardi di euro. L'utile operativo ha raggiunto nello stesso periodo quota 1,84 miliardi e anche le previsioni per il prossimo anno sono più che rose, con una crescita del fatturato preventivata intorno al 40-45% e con un portafoglio ordini che ha raggiunto il livello record di 63,8 miliardi di euro. Ma la crescente espansione e grandezza dell'azienda rischia anche di dar vita a nuove dipendenze e situazioni di quasi monopolio, almeno per quel che concerne il mercato tedesco. Nel settembre dell'anno scorso aveva suscitato così qualche polemica la decisione del governo tedesco di incaricare direttamente la Rheinmetall con lo sviluppo di un nuovo sistema di difesa antimissilistico per la marina militare e di rinunciare ad una gara pubblica d'appalto. La commessa aveva un valore di 390 milioni di euro e a detta del Ministero della Difesa a Berlino non ci sarebbero altre ditte tedesche in grado di sviluppare un simile sistema. Però a livello internazionale esistono eccome e dispongono, come nel caso dell'australiana Electro Optic Systems, di sistemi già collaudati e anche ben funzionanti.
Terminiamo in musica. Oggi, poco fa, è stata presentata la canzone dell'artista bernese Veronica Fusaro, che rappresenterà la Svizzera a Vienna alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. Il titolo è Alice, il tema è la violenza di genere, in particolare psicologica. Il brano infatti parla di una donna, Alice, appunto, vittima di uno stalker. Sentiamone un estratto.
You Pretty green eyes are magic. My precious prize, I've studied your ways. The way you behave, can I spill my secrets?
Alice di Veronica Fusaro, che rappresenterà la Svizzera all'Eurovision in programma a maggio. Con questo è tutto, vi lascio allo sport.